La prima domanda la facciamo così, come a scuola. Come ti chiami e da dove vieni?
Matteo Conconi e vengo da Balerna.
Mi piace perché sul retro del tuo libro, che si intitola Più forte di prima, scritto da te con Mara Travella, della Salvioni Edizioni, con il supporto della Pro Infirmis, tu dai proprio una scheda di presentazione, quindi oltre a nome e cognome dai l'altezza, confermi sempre 1,73?
Sempre quello.
Non sei cresciuto in autostima?
Sì, il peso aumenta.
Il peso guadavano 67, adesso?
70.
Va bene, bravo, vuol dire che non ti sei lasciato andare. Colore degli occhi azzurri che uccidono, aggiungere io. Segno zodiacale?
Pesci.
Quando sei nato?
22 febbraio del 1991.
Quindi un 32enne con una storia pazzesca che tu hai deciso di riassumere in questo libro, che è uscito in che anno?
È uscito nel 2019 e è uscito un po' una dedica a mia nonna, che è venuta a mancare lo stesso anno, quindi è uscito nel momento giusto.
La leggiamo, la nonna è materna o paterna?
No, è materna.
La nonna Renata, allora la leggo questa intro. Cioè, questo libro, cara nonna Renata, lo dedico a te. Le persone che ami non si allontaneranno mai da te, saranno sempre al tuo fianco, ti daranno il buongiorno la mattina e la buonanotte alla sera. Ti risponderanno sempre quando le cercherai e non lo faranno con le parole, ma con altri gesti, gesti che ti faranno sentire la loro presenza, perché non sarà mai un addio finché le porti nel cuore. Buon viaggio nonna. E poi hai messo le date: 15 dicembre del 32 e 14 febbraio del 2019. Una nonna che ha avuto un ruolo importante, quindi?
La nonna era un po' la mia seconda mamma, quindi molto importante. Io da piccolo, quando era nato mio fratellino, che piangeva sempre, ero stufo di sentirlo piangere.
Luca.
E allora andavo dalla nonna in vacanza spesso, e eravamo sempre io e lei in giro. Era bellissimo.
E ti coccolava con che cosa? Ti faceva un piatto speciale la nonna?
Sì, c'era l'uovo sbattuto.
Quello che dava ricostituente.
Ecco.
Cioè zucchero e rosso d'uovo in pratica.
Sì, una bella bomba. e poi altri piatti speciali, c'era la... Però non so se... La pasta orecchiette che mi faceva in una tazzina che era solo nostra. Quindi mangiavo una... No, e poi era... Era stupenda, cioè anche mi portava in piscina, a sciare, facevo tanto con lei.
Bellissimo. Senti, e quindi quando la nonna è venuta a mancare, ha deciso che dovevi scrivere in omaggio suo questo libro, perché?
Il libro, a dire la verità, l'idea era partita prima, anche su consiglio di mia nonna. E dopo, quando mia nonna è venuta a mancare, io non volevo smettere di scriverlo inizialmente, perché non ero un po' molto, ero a terra. E invece dopo, pensando a lei, ho detto, ma se io smetto di scrivere mi tira l'orecchio. E allora vado avanti e lo scrivo, lo finisco per lei, ecco.
E questo libro racconta di un incidente che tu hai avuto nel 2013. Ne parliamo tra un attimo. E questo è il momento importante. Ti ringraziamo per aver deciso di condividerlo con tutti noi. Tu non hai mai voluto nasconderlo, anche perché insomma i segni di questo incidente sono evidenti e hanno condizionato la tua vita, ma tu hai voluto trasformare con coraggio tutto questo in qualcosa di positivo. E questo sarà il nostro messaggio per oggi. Under Alex Alburn che passa questo messaggio, insomma: ma non seppellirmi, io ci sono, lasciami splendere in tutta la mia bellezza, io non voglio permettere di farmi affondare dalle difficoltà della vita. E così ha fatto questo ragazzo, con una forza d'animo straordinaria o una capacità fisica altrettanto pazzesca. Mi piace perché tu alla fine del tuo libro metti una frase che dice: c'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica. E poi ci spieghi perché entri in questa sfera semantica che fa venire in mente subito un treno, le ferrovie dove tu lavori, ma ce la spieghi meglio. E tu dici: tutto questo è la forza più grande per me, è la tua volontà, e questa volontà ti ha aiutato. Raccontaci tutto. Correva l'anno 2013.
Sì, era il 15 novembre 2013 e stavo lavorando appunto sulla linea di contatto delle ferrovie, perché ai tempi lavoravo fuori. E scusate il gioco di parole, ma sono entrato a contatto col filo di contatto della linea di contatto delle ferrovie federali svizzere e mi ha scaricato 15.000 volt e più o meno 1.200 gradi di calore all'incirca. E ecco che da lì, è proprio da quel momento che la mia vita è completamente cambiata, perché comunque mi ha steso a terra, non potevo muovermi. Praticamente vedevi la giacca che bruciava, però io non avevo la forza di potermi alzare, pioveva e c'era il mio collega che mi guardava e teneva l'ombrello e io ero sotto e io gli ho detto: Luciano, ma cos'è, perché sono a terra? Perché io ero, non mi ricordavo proprio niente, nel giro di 2 minuti mi sono svegliato ma non mi ricordavo niente. E Luciano mi fa di stare tranquillo che avevano chiamato l'ambulanza, i soccorsi stavano arrivando, però io li guardo e dico: ma sono del mestiere, non puoi stare tranquillo, se prendi, quindi inventamene un'altra. E dopo lì sono un po' come svenuto e mi sono svegliato il giorno dopo in ospedale a Zurigo, quindi non ho fatto il viaggio in elicottero, però non mi ricordo niente di quel viaggio lì.
Si finisce nel centro Ustionati?
Grandi Ustionati dell'Universspital, no, io in tedesco non te lo so
Università dire. Universitätsspital di Zurigo.
Di Zurigo, esatto.
Ok, mi piace perché tu ci metti sempre l'autoronia che ti fa vincere in questa vita, sei straordinario. Quindi hai dei ricordi di quel momento? E poi quando ti sei svegliato in ospedale, cosa ti sei reso conto che era successo?
Sembra una cosa che non è vera, ma quando mi sono svegliato in ospedale, su primo pensavo di essere in prigione, perché l'ospedale ha un'ala vecchia che la tengono vecchia così, e c'erano le sbarre sulle finestre, ma dove sono finito? E poi c'era mio padre, mi ricordo, che quando mi sono svegliato aveva poche parole, perché lo capisco, poverino, ha detto: guarda, adesso sei qua a Zurigo e sei sotto controllo dei medici, e mi ha spiegato un po' l'incidente. Perché io vado a pezzi, ogni tanto mi ricordo, ogni tanto non mi ricordo, quindi abbiamo ricomposto l'accaduto e niente, è stato un po' duro perché lì ero veramente in mano ai dottori. Cioè, tu devi lottare, però finisce lì, devi lottare te, ma anche altri ti devono aiutare in questo momento.
Tu ci metti la forza di volontà, loro ci mettono le competenze mediche, questo...
Ecco,
questo.
Brava.
Ecco, e che cosa ti hanno spiegato? Avevi perso qualche... funzione, però cerebralmente per fortuna
mai stato
così, no. Non abbiamo rischiato niente, sei meraviglioso.
No, però mi hanno detto che, perché io avevo ancora le due braccia e io sono stato 2 mesi con tutte e due gli arti e cercavano, tra l'altro i dottori favolosi, hanno cercato fino all'ultimo di salvarmelo, anche l'altro braccio, con dei bagni salini, insomma bagni disinfettanti. E però la necrosi ha bruciato troppo e quindi c'era problemi di setticemia e di altre conseguenze. Allora si è deciso, per la mia sicurezza, di amputare il braccio sinistro. E è stato un po' un colpo basso che però ho accettato, perché quando mi hanno detto che potevo farcela, che ero vivo, se amputavano il braccio, allora per me ho detto: cioè, non ci penso due volte.
Non c'erano grandi opzioni.
No.
Ma in tutto questo immagino un grande dolore tutti i giorni, fisicamente, sotto, non so, perché immagino che
morfine.
Questo sia terribile, no? Perché anche le bruciature siano state allucinanti da sopportare.
Sì, fortunatamente e sfortunatamente io ero sotto tanto effetto di morfina, quindi non sentivo praticamente niente. Credo che il dolore è arrivato principalmente dopo, quando sono passato dalle cure intense, io la chiamo la stanza dei salvi, come scritto nel libro. Lì ho cominciato a sentire più dolore perché non avevo questi antidolorifici che mi alleviavano il dolore. Ma il dolore più grande, appunto, secondo me è stato anche quello mentale. Era nel letto vedere la mia famiglia che soffriva e io non potevo fare niente. Tu sei lì, cioè tu devi lottare, sei lì. Loro invece sono lì con te. Però credo per una mamma, un papà e un fratello non è... E una nonna, né nonne che c'erano ancora nei tempi, non è stato facile.
La nonna Renata era lì con te anche?
La nonna Renata, anche la nonna Emilia, che era...
La nonna Emilia.
Però la nonna Renata era, no, più che altro era a casa a dirigere, perché se non c'era, lei amava dirigere la casa se non c'era nessuno, perché doveva essere tutto perfetto. Allora cosa... lei...
faceva rigare tutti i diritti. Sì. Cosa ti diceva la nonna appena si era potuta confrontare con te per incoraggiarti? Ti ricordi qualcosa?
Ma non è che mi ha detto tanto, mi ha guardato negli occhi e ho capito tutto. Non è che parlava, lei non è che mi parlava tanto, però quando ti guardava...
Non servono le parole, esatto. Non servono le parole. Torniamo tra un attimo. Senti un po', Matteo Conconi si chiama, visto che stanno scrivendo, mi sono appena sintonizzato, ma chi è il tuo ospite, ma chi è? Matteo Conconi, un personaggio straordinario, un super sportivo, lui fa downhill, enduro, ma gli facciamo raccontare tutto step by step. Siamo arrivati a questo aneddoto, questa fase terribile della sua vita, questo incidente che l'ha visto così vittima sulla linea di contatto di una scarica di 15.000 volt con 1200 gradi di calore. Insomma, è già bello che era vivo, è stato ricoverato d'urgenza al centro grandi ustionati di Zurigo e lì dici per 2 mesi mi sono sentito tra la vita e la morte.
Sì, esatto, i dottori hanno detto ai miei genitori che dovevo lottare perché non sapevano se il loro figlio arrivasse il giorno dopo, e quindi è stata dura, appunto. Io lottavo per me, ma soprattutto per loro, per 2-3 mesi. È stato veramente brutto, il periodo più brutto era quello lì.
È dolcissimo quello che dici, ho lottato per loro. Ti preoccupavi per loro e non per te stesso, non avevi paura.
Ma, paura, sarei un bugiardo se dicessi di no, però... quando tu sei in un letto d'ospedale, alla fine lotti, ma sei anche in mano dei medici e continui a lottare. Ma i tuoi genitori, se io non c'ero più, loro erano qui. Quindi per loro è un continuo soffrire. Io sarei andato via e basta. Loro invece sarebbe stato molto più dura. E allora ho voluto lottare anche per loro.
Mi fa commuovere la tua generosità di pensiero, preoccupandoti di più per loro che per te. Invece è un giovane, perché all'epoca avevi 22 anni, insomma avevi sicuramente una grandissima voglia di vivere e di farcela, e questa davvero ti ha dato una mano, insieme alla competenza di chi ti ha seguito, di farcela. Ci immaginiamo che tu eri blindato in questo letto, non è che ti potessi muovere, no?
No, ero fermo, completamente fermo, immobile, perché le braccia avevo più o meno 10 tubi nel corpo. E mangiavo dal naso, perché avevo un tubo, una cannetta che andava giù fino allo stomaco. E io mi ricordo appunto questo aneddoto di Capodanno, che guardavo Capodanno in piazza a Lugano, che c'era giù la mia da allora ex ragazza.
E controllavi cosa l'Andrea fa? No, terribile.
No, non è che controllavo. No. Cosa, no. Però guardavo per essere un po' anch'io in tema. E mi ricordo che mi hanno fatto un regalo, mi hanno dato una pappetta che sapeva di fragola. Cioè le altre erano odiose, almeno a Capodanno c'era una buona cena.
Amore. Liquida. È durissimo quello che ci stai raccontando, no, non possiamo nemmeno immaginarcelo lontanamente. Ti stanno scrivendo un sacco di donne, tutte colpite da quello che stai raccontando. Il più bello è Makestela. E poi arriva un messaggio da uno che conosci bene, che è Moreno Bertazzi, che ci ha dato l'aggancio. Lui che è un po' un capo nell'ambito delle FFS dove lavoravi. Lavori ancora, tra l'altro.
Sì, da 11 anni.
Moreno Bertazzi, capo movimento di smistamento a Chiasso, l'avevamo incontrato anche qui a Perfetti Sconosciuti, ti manda questo messaggio, sentiamo.
Un grande saluto al Matteo, fa piacere sentirlo oggi lì con te in diretta, grande persona con un grandissimo spirito, invito veramente tutti a leggere il suo libro perché è molto toccante e interessante. Vai Teo, buona giornata.
Grazie Momo, bellissimo il tuo messaggio. Più forte di prima questo libro, dove lo troviamo? Dobbiamo veramente leggerlo tutti perché è stupendo, veramente. Un libricino si mangia in poche ore, ma dove lo troviamo?
Era nelle librerie, adesso è andato abbastanza ruba, ma se non sbaglio in internet lo si trova ancora. Sai che Rosy mi è andato proprio a ruba.
Non ti preoccupare, amore. Salvioni Edizioni, dobbiamo tutti telefonare a Salvioni, alla peggio si va in ristampa dopo oggi. E volentieri, sarà un piacere. Tra l'altro, tra una ventina di minuti possiamo anche chiamare colui che ti ha accompagnato della presentazione nel 2019. L'hai scritto, è uscito e Stefano Ferrando era con te lì vicino.
Un grande.
Che bello. Che cosa ci tieni che esca? Quando tu parli di questo libro, è a capitoli, ci sono dei titoli abbastanza particolari, come questa stanza dei salvi di cui parlavi, ce ne sono altri di capitoli.
Sì, no, quello che il libro appunto è nato cercando, perché io vorrei aiutare chiunque in un momento difficile, però magari non puoi andare a bussare a tutte le porte e dire hai bisogno, no, invece magari uno leggendo il libro capisce appunto che la vita non è finita nonostante le difficoltà, e quindi è nato con l'idea appunto di aiutare, ma qualsiasi evento, più o meno grave, perché ogni persona reagisce a suo modo, e far capire alle persone che non finisce tutto lì. Oggi va male, domani la vita è un continuo a sali e scendi, ti metterà sempre in difficoltà, dopo sta a te reagire, se non reagisci ha vinto lei, se reagisci hai vinto te, e a me è andata bene, ho reagito.
Sei meraviglioso, anzi c'è un capitolo che si chiama Il re di Como.
Ah no, quello era quando ero un po' più, ma, no lì era quando un po' più lo pazzerello, dovevo rifarmi perché a 21 anni avevo perso praticamente, quell'età lì pensi alle ragazze, no? Allora per rifarmi io andavo giù e passavo le mie serate
a fare il re di Como?
No, e adesso mi viene un'altra parola che non posso dire, ma
a fare il Gianda, ok. Però adesso vedo che sul tuo di cellulare arrivano dei cuoricini da una Nadia biondina. Mi sa che da un paio d'anni bisogna essere un po' più inquadrati, no? Perché questa biondina ti ha rubato il cuore.
Da 3 anni, sì, no, adesso mi sono messo
adesso facciamo
tranquillo
sul serio.
E facciamo sul serio.
Re di Como sepolto.
No, non esiste più.
Non esiste più. Torniamo tra un attimo. Ma che ti stanno ascoltando tutti, eh? Allora, mi dicono dall'alto, cioè Stefano Ferrando, che poi chiamiamo e dice, digli un po' di raccontarti quante infermiere sono state sedotte da questo sguardo, di questi occhi blu che uccidono. Quante vittime?
No.
All'ospedale di Zurigo?
No, parlavano tedesco, quindi non riuscivo a...
Ma non hai bisogno di parlare, eh?
No, beh, a Bellicon una ragazza, era che, diciamo... Frequentavo lì in clinica così, ma sì, nulla di che.
Anche in clinica?
Sì. C'è Nadia che ci ascolta.
No, ma adesso stiamo parlando del passato, Nadia, stai molto serena perché lui mi ha detto a microfoni spenti, adesso voglio fare sul serio, quindi anzi preoccupati al contrario, comincia a organizzarti. Facciamo sul serio quanto?
Ah, ecco, e boh, facciamo sul serio, nel senso con lei sto bene.
E quindi si potrebbe pensare a un cammino insieme? Ma saresti anche da gesti un po' eclatanti tipo matrimonio? Non ho ancora detto niente.
No, io col matrimonio non andiamo tanto a nozze, però nel senso...
Non
però
andiamo a nozze,
tengole.
È bella. Non vai a nozze con i matrimoni, va bene.
Però ci tengo, è tanto.
Ah, sì. Ecco. Boh, è vero che non è necessario molto. Un matrimonio, essere seri, rispettosi, essere fedeli.
La base è quella lì.
Bravo, perché uno può sposarsi e fare il gianda lo stesso.
Che è peggio.
E questo è un messaggio bellissimo. Che è peggio. Quindi trascuriamo le vittime fatte all'ospedale di Zurigo a Bellicon, che già suona da belligerante. Niente, ma immaginiamoci questo giovanissimo 22enne pieno di vita che è lì blindato in stoletto, non ci sta più. 3 mesi hai detto, una roba infinita.
Sì, 3 mesi in cura intense. Poi un altro mesetto nella stanza dei salvi più o meno.
Ecco, ecco che è un altro capitolo del tuo libro. Esatto. La stanza dei salvi ce l'hai citata prima. Vuol dire che da lì in poi la tua vita era garantita, sì, ripartivi.
Esatto.
E c'era la riabilitazione
a Bellicon, esattamente.
E cosa consisteva? Raccontaci una giornata tipo, ti svegliavano, cosa succedeva? Ti facevano fare di tutto?
Sì, beh, all'inizio a Bellicon mi dovevano fare proprio tutto, la doccia perché io non usavo ancora l'altro braccio, mi imboccavano perché non potevo mangiare, quindi era proprio una cura al 100% del mio corpo. Dopodiché ho cominciato, quando mi sono un po' ripreso, a fare le terapie, quindi fisioterapia, ergoterapia e il lavoro sulla protesi. Mi pare, se non erro, che dopo 6 mesi ho ottenuto il primo lavoro con la protesi, che consisteva in anche cose di cucina, quindi portare i bicchieri, cercare di non rompere le uova per dosare ne ho rotte di uova.
Facevi gli esercizi per usare bene la...
Sì, dopo mi hanno dato le palline gommose perché si sono stufati di pulire uova in giro, però ho fatto quegli esercizi lì e da lì ho cominciato a lavorare tanto sulla protesi, quindi diciamo che sono andato 2 o 3 volte a Bellicon per 2 mesi/3.
Come fai a lavorare, cioè a farla funzionare da solo sta protesi?
Questa è la protesi manichino, la chiamo, che è proprio ferma e mi dà solo il bilanciamento per la schiena.
Questa fa molto Cronenberg, molto... Sì. Questa è in fibra di carbonio.
Sì, anche l'altra, sono tutte fibre di carbonio.
Mi hai detto che quelle color manichino t'ha piaciuta mia, no, perché fa un po' mezza calzetta, giù, esatto. Appunto, allora.
E l'altra va con i nervi e muscoli. Con l'altra, in base ai movimenti, io penso di fare un gesto. Che mia mamma ogni tanto poi la facevo morire dal ridere perché sono successi di quegli eventi con sta mano che...
Cosa hai combinato?
E tante volte non riuscivo più a fermarla e continuavo a girare la mano a 360 gradi mentre insomma perché è difficile, quindi tu magari ti concentri a parlare con qualcuno e intanto senti e tu la tua mano che gira sotto, e però non riesci a fermarla, allora per non fare figure la blocchi però bloccandola ti salta via.
E quindi, no, rimani con la mano in mano. E quando ti dicono non restare con le mani in mano, io ti adoro, io ti adoro. Cioè, tu devi scrivere un altro libro, almeno un paio d'altri. Io e Ferrando, vengo anch'io, Ferrando. Dai. Voglio venire perché merita. Tu devi dare un prosieguo a queste narrazioni perché sei stupendo. E la cosa più bella è la tua autoironia. Adesso chiamiamo mamma Luana e voglio saperne di più. Perché, tra l'altro, in uno appunto hai dovuto accettare l'amputazione dell'arto, quindi il braccio sinistro non ce l'hai più, ma quello destro è pieno di tagli, però funziona ancora, quindi sono riusciti a rimettertelo in forma.
Più o meno, sì, no, diciamo che ho fatto due o tre operazioni perché non ho tutto il giro, cioè la supinazione la mia al massimo è un paio di gradi, però sì, è tutto ricostruito anche con il lembo della gamba, sennò avevo perso tutte e due le braccia.
Urca, e quindi ti hanno salvato un braccio, per fortuna quello destro, anche se tu scrivevi...
Io ero mancino.
Perfetto, cioè la vita tutta in discesa l'hai avuta.
Esatto.
Ma non si molla.
No. Hashtag
non si molla. No, precisiamo che già è una rottura di balle mettersi sulla cuffia in testa, perché lui deve arrangiarsi da solo. Ho detto, hai bisogno? No, lui ce la fa a fare tutto. Prima, sai, fai i gesti, non ci arrivi mica, ti porto l'acqua, mi dice, dovresti aprirmi il tappo perché le bottiglie molli non ce la faccio, vedi, non ci ho pensato. E a volte si fanno delle gaffe perché non si è pronti, non si conosce il contesto. A volte ti capita di trovare persone che sono a disagio, che poi escono con frasi totalmente che se non aprissero la bocca sarebbe meglio, ma non fanno apposta, probabilmente non sono capaci di comportarsi. Come ci si rapporta in questi casi? Mi dici, soprattutto gli anziani se ne escono.
Eh sì, ma li capisco. Gli anziani ci hanno in bocca quella parola o porufio, che poi sinceramente appunto detto porufio da un anziano, cioè non so che 3-2 adesso, io ho ancora 32 anni, spero che la vita mi riservi ancora tantissime cose, però non è solo gli anziani, anche quando magari sono fuori con gli amici a mangiare un bel fettone di carne, che mi guardano tutti convinto che io devo dire per favore me la tagli, ma io odio questo, però piuttosto la prendo stile panino e me la cagno proprio senza pudore. Odio farmi aiutare.
Oggi farti aiutare. Andiamo a casa dalla mamma Luana.
Sì.
Quindi immagino quando sei tornato dall'ospedale, sei approdato lì, hanno dovuto riorganizzare la propria vita. Mamma Luana, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, tutto il sacrificio in ospedale lo immaginiamo anche soltanto per i viaggi a Zurigo, si andava tutti i giorni, si stava là, ci si davano i cambi.
Allora, viaggi devo dire che ne abbiamo fatti pochi, perché abbiamo una zia che abita a Regensdorf che ci ha ospitato,
per fortuna.
E grazie agli zii appunto siamo stati bene nella disgrazia, nel senso, quando hai comunque una parte familiare, non sei in una camera d'albergo ma in una casa dove c'è un calore di altre persone e della famiglia è diverso.
Certo.
Non è stato facile assolutamente. In primis perché l'unica che parla tedesco in famiglia sono io, per mio marito era un po' una calma piatta tutto questo contorno, ne ha sofferto molto e non potendo neanche tanto intervenire con medici con tutto è stato forse più difficile ancora per lui. Matteo, non entro nel discorso, Matteo ridimensiona tantissimo quello che è stato molto più di quello che lui racconta, ma rispetto il suo non volere, come dice lui, gli occhi pietosi addosso, ma semplicemente dire ce l'ho fatta e vado avanti, non ama rivangare molto, nel senso di dare molto peso a quello che è passato, anche nel libro è stato estremamente leggero.
Sì.
Per cui io non entro anch'io nel tema. A livello di aiuti, appunto, abbiamo avuto questa fortuna di non fare avanti e indietro. Siamo rimasti chiaramente 3 mesi a Zurigo perché era una situazione estremamente delicata. E niente, è andato. È tutto, come dice Matteo, da lasciare alle spalle. Ma siamo stati aiutati tanto, devo dire, dai parenti... E tutto un po' un entourage che ci ha supportato.
Quello credo sia molto importante, trovare la forza, anche una mamma di fronte a un figlio così, la mamma è dilaniata, un genitore è dilaniato, anche il papà, dal dolore, vorresti subire tutto tu pur di non vedere tuo figlio in quelle condizioni.
La sua adorata nonna, la parte più difficile, che effettivamente non parlava più tanto perché con gli occhi riusciva a dire tutto a tutti noi, della sofferenza che gli si legge, occhi azzurri uguali a quelli del Matteo, e tra l'altro... Mentre rientro a casa, sì, è stato chiaramente una novità. Prima perché Matteo è ancora rientrato che il braccio destro non riusciva neanche a portarlo davanti al viso, andava tutto nella direzione opposta, per cui anche qui abbiamo dovuto essere presenti in tutto per Matteo. Devo dire che da mamma, quando vedi soffrire un figlio, sei sempre un attimino in tensione.
Certo.
Io ho avuto un aiuto anche nel fratello di Matteo, perché Luca era capace, quando mi vedeva pronta all'allungo, per esempio a tavola, quando vedevo che Matteo, gli avevamo dato degli ausili per poter arrivare con le posate verso la bocca, c'erano dei tubi gommosi che danno in ergoterapia per allungare, diciamo, la posata, no? E chiaro, Matteo ha le sue difficoltà, però Matteo è molto orgoglioso, voleva riuscire da solo. L'istinto materno, come anche quello del papà, per l'amor di Dio, è che se c'è lì la fettina di carne che adesso menzionava, l'istinto è di tagliare.
Certo.
Come il più, come aprire una bottiglia, togliere un tappo allo yogurt. Ma Luca riusciva benissimo a incenerirmi con lo sguardo, a darmi la pedatella da sotto il tavolo, per evitare che facevo la mossa, come si suol dire. E questo a me creava tanta sofferenza, non anticipare, diciamo, non aiutare Matteo in queste cose. Ma d'altro canto sono contenta che Luca lo faceva, perché mi evitava di probabilmente far restare Matteo ancora più male di quello che già doveva affrontare da solo. Perché ricordatevi che praticamente è come essere senza mani, per cui qualsiasi cosa, ma qualsiasi, devi chiedere. Non è stato facile forse neanche per Luca, perché se a Matteo grattava il naso mi chiamava. Se Matteo, qualsiasi cosa, ma logico, anche per un piccolo prurito al naso, all'occhio, una ciglia nell'occhio, per cui magari stavo facendo qualcosa con Luca o parlando e come Matteo chiama si correva da lui,
certo.
Questo è più che logico.
Certo.
Senza quindi volerlo, mettevi un po' in secondo piano il secondo
l'altro figlio. Certo.
E non è facile neanche quello. Però devo dire che Luca è stato fantastico nel dirigermi, come si suol dire, perché e Matteo altrettanto fantastico a non far mai pesare una volta nulla, ma proprio nulla.
Quindi mandiamo un grande abbraccio a questo meraviglioso fratello più piccolo, che così piccolo non è stato, è stato grande, grande fratello. Luca.
Sì, è quello che da piccolo, fuori di piangere, ha fatto scappare il matto della nonna, come diceva. Mi ha fatto anche ridere, perché dico, chissà Luca, wow.
Caro Luca, meraviglioso.
Luca era, diciamo, uno che non dormiva mai, mentre Matteo è sempre stato il classico, quando ti nasce il primo figlio così, dici, ma com'è facile far la mamma, no?
Era tranquillo.
Cioè, sembra proprio una cosa molto semplice. Ma andava a dormire, era fantastico, giocava da solo. Poi è arrivato il secondo, ha cambiato un attimino le aspettative di come è facile.
Ci sarebbero
personalità fantastiche e ci volevano due personalità così diverse, perché bene o male si sono sempre tra le bisticciate, tra le cose, però stati capaci sempre di aiutarsi in caso di bisogno. Luca forse uno un po' più lì rispetto al Teo, ma devo dire che sono che è andato tutto bene. Gli aiuti del Luca a non farmi fare la mamma chioccia sono stati utili.
Sentiamo che sei una mamma meravigliosa. Noi purtroppo non abbiamo spazio, ma avremo modo di rilanciare questa chiacchierata, magari fuori da qui, magari per una ristampa o per una stampa di un nuovo libro. Io lo aspetto al varco, quest'uomo. Sì, e spero di conoscerti presto, Luana. Ti abbraccio a nome di tutte le mamme, di tutti i genitori, per la tua forza, la tua straordinaria capacità di stare vicino e di continuare a fare il lavoro di mamma, di essere comunque in vita e di sopravvivere a tutto questo. Un grande abbraccio pieno di affetto da parte di tutti noi.
Grazie mille, un caro saluto a voi tutti.
Grazie mille.
Buona giornata.
Grazie Luana, grazie mamma meravigliosa. Allora qui andremo avanti una settimana, arrivano mille saluti. Allora dal tuo cellulare ti dicono Frandina, Antonio, che dice ricordati di salutare il Tiz.
Ciao. Saluto davvero il mio collega Tiz, che è un grande, lo saluto perché è veramente bravo, simpatico, come tutti gli altri colleghi. Sono molto fortunato lavorativamente.
Beh, ma mi sembra che ha un bel carattere, da pisciolino sei uno capace di andare d'accordo secondo me con tutti. Arrivano dalla nostra chat un grande saluto e abbraccio a Matteo da Diego, tuo collega di ditta Balerna, perché tu continui a lavorare, forse non più sul fronte ma in ufficio, voglio sperare.
No, ogni tanto se serve vado anche fuori, ma non come guardia e caposicurezza.
Sai chi ti scrive anche? Il papà di Luca Fazzini, Fazzini Senior, che dice dai un saluto, un forte abbraccio da parte mia, Matteo sfortunato ma bravissimo ragazzo, conoscevo molto bene la nonnina Renata, un amore. Sì, grande Luca, ho avuto il piacere di allenarlo quando giocava a Chiasso e poi anche a Lugano quando giocava con il mio di Luca. E quindi una famiglia di sportivi, mandiamo un bacio a Fazzini Senior, grazie per il tuo messaggio. Abbiamo in diretta anche il nostro collega, giornalista, amico e super sportivo, super ciclista da Endurance, proprio da strada.
Assolutamente.
Stefano Ferrando, buongiorno Ste.
Ciao Rosy, ciao Teo. Allora, Rosy, tu hai presente Obelix? Te lo ricordi Obelix?
Certo.
Ecco, allora Matteo non ha le dimensioni di Obelix perché
è magro,
atleta. Però lui è come Obelix, cioè Obelix da piccolo era caduto nella pentola della pozione magica ed era, aveva tutta questa energia. Lui ancora in circolo, tutto l'uovo sbattuto con lo zucchero dalla nonna. È per quello che continua ad andare così, cioè, è quello il suo segreto. Adesso mi dispiace Teo, l'ho rivelato e adesso tutti sanno il tuo segreto.
Il tuo segreto?
Vero.
Perché come mi dice il buon Stefano Ferrando, a parte che tu mi hai detto che non riesci a tenergli testa a Ferrando, in strada ti batte.
È impossibile.
Però a te dove dobbiamo metterti per far stravedere? Ti buttiamo giù da una montagna.
Ma mi porti su con una suggiovia, io scendo dalla montagna.
E adesso ti sei messo a fare downhill.
Sì.
Ma sei pazzo?
È l'uovo sbattuto.
È l'uovo sbattuto.
No, mi dà adrenalina e credo che mi serve, perché quando salgo in bici e scendo sono concentrato solo a quello. Scendi e sei concentrato lì e la testa è solo lì. Non hai, i propri pensieri vanno via, tutte le cose vanno via.
Tra l'altro Ste è arrivato con la protesi, quella non delle feste, mi dice no perché l'ho rotta venendo giù da una discesa di downhill.
Vedi. È così, cioè, poi sembra che più si fa male quasi più si diverte, non è così, però lui è fantastico. Adesso scusate, i giornalisti sportivi esagerano, sono i re dell'iperbole, però quando parli di Matteo devi per forza usare i superlativi, quindi lui è così, fa tutto a mille all'ora. Quando lo fa per divertimento, e poi che poi è la cosa più importante, adesso tappati le orecchie, poi dopo sembra che ti facciamo solo i complimenti, soprattutto quando pensa agli altri, perché cioè, lui l'ha raccontato, penso che te l'abbia raccontato, cioè lui anche nel momento più difficile lui pensa agli altri.
Certo, è straordinario questo.
Ecco, adesso Matteo togli le mani dalle orecchie.
La tolte, le ha tolte. E tu hai presentato, hai accompagnato nelle presentazioni a più riprese questo suo libro, quindi la tua generosità era presente, questo atto di solidarietà e di amicizia bellissimo.
Ma che generosità, cioè è stato un onore, un piacere, cioè a me ha fatto veramente piacere che Matteo in qualche occasione mi abbia chiesto. Poi noi non è che facciamo chissà che cosa, Teo puoi confermare, noi ci mettiamo lì a chiacchierare, giusto? Né più né meno.
Sì, vero.
Poi ogni tanto lui mi dice, oh però mi raccomando non dire troppe cose, però tanto adesso è diventato, ha messo la testa a posto, quindi si può dire tutto.
Ancora lì.
Sulle donne stai dicendo.
Sì, ancora lì. Sì, sì.
Sei tutto questo fascino,
un po' da capire.
Quindi insomma ci sarebbero tante cose da raccontare. L'hai anche invitato un paio di volte in radio Stefano, perché tra storie e le dirette su Rete 1, insomma le occasioni per raccontare avventure umane
ci saranno ancora, ci saranno ancora. Insomma il bello di Matteo, di Teo, che non sta fermo, che si inventa sempre qualche cosa di nuovo e ripeto, cioè la sua cosa più bella è questo voler pensare agli altri, dire anche nelle piccole cose potete prendere spunto a quello che è successo a me, non fatevi abbattere. Sostanzialmente se uno a cui hanno amputato un braccio fa downhill scendendo a 100 all'ora, nulla è precluso. E questo è l'insegnamento più bello di Teo.
Che bello.
Grazie
Stefano Ferrando per questo piccolo intervento. Grazie di cuore per esserci. Grazie.
Adesso posso andare in bici.
Vai.
Ciao Stefano. Vai.
Vai in bici. Allenati che devi tenergli testa.
Appunto.
Già vinto.
Non gli...
A presto.
Ciao
Ste, grazie. Ciao. Allora io volevo raccontare quello che ci ha fatto intuire Stefano Ferrando, ovvero Teo, tu oltre che essere così resiliente, così volonteroso di cambiare la tua vita in positivo, vediamo se c'è il tuo amico Vittorio. Vittorio?
Pronti?
Eccolo lì. Dicevo, da un anno fa Down Hill, suo ragazzo, insieme a te, ha detto che questo team che si chiama Border Gravity Team, l'ho sbanettato
bene, sì.
Molto bene. Nella vostra chat ho trovato degli scambi, avete anche un team tecnico. E cosa fate, ragazzi? Cosa fa Vittorio? Raccontami qualche aneddoto vostro.
Mettiamo paura agli avversari quando arriviamo alle gare.
Ah, fate gare anche?
Assolutamente. Adesso io sono una new entry, nel senso che con Matteo ci conosciamo già per lavoro da diversi anni, mm-hmm. e io gli ho trasmesso, sempre chiacchierando, la mia passione per la bicicletta, perché la pratico da quando ho 7 anni. E praticamente lui mi ha tirato fuori questa bellissima notizia dicendo: guarda, ho messo su in piedi un team e mi piacerebbe che tu vieni a correre con noi. Io all'inizio pensavo che mi prendeva in giro, perché ho detto: ma no, ma figurati, poi col lavoro non ho più il fisico. E invece ci siamo messi dietro e siamo riusciti a fare il primo allenamento domenica.
Com'è andato? È lì che ha rotto la protesi?
No. Ah.
Per fortuna no, perché comunque io stavo sempre dietro di lui in discesa, perché bisogna altro che mettergli le briglie quando parte con la sua bicicletta.
Aiuto.
Gli ho detto: mi raccomando, andiamo piano, perché è freddo, è autunno, ci sono le foglie, ma era come parlare al vento.
Fantastico, è un crapone, sì. Bene.
È un crapone, però è un gran crapone, fossero tutti così craponi.
Grazie Vito.
Che bello.
Ma ci mancherebbe.
E sto Vito, cosa possiamo dire di Vito? Che compagno di vita è, di sport, di divertimento?
Ma Vito l'ho conosciuto al lavoro, appunto, e da lì abbiamo parlato appunto tanto di bici. E poi è nata questa amicizia, un po' perché appunto prima di lavorare in ufficio io lavoravo come guardia sicurezza sui cantieri e quindi avevo a che fare molto di più con lui e il suo gruppo. Poi ci siamo un po' persi quando io sono entrato in ufficio e ci siamo ripresi con la bicicletta, ma è un amico da mille avventure, un amico da bar, da bicicletta, da tutto. Per quello lui e Davide Robbiani, l'altro che ci tengo a nominare, che
e salutiamo, diciamo,
sì, è il mio braccio sinistro nel team lui. E quindi ecco, è nata questa amicizia forte con Vito e Rubio, ci sta, sono contento.
Allora, prossime sfide dove possiamo venire a vedervi, e accettate nuovi adetti nel team che hanno un fegato grosso come una casa, immagino.
Sempre aperto.
Ma io penso che le prossime gare, vabbè, in territorio elvetico ovviamente, con la Swiss Enduro Cup che Matteo dopo metterà giù in programma appena usciranno nuovi calendari del 2024.
Esatto.
E dopo un'altra cosa che vorrei aggiungere, soprattutto per lui, per Davide, che hanno comunque tirato su questo piccolo ma con un grande cuore all'interno nel team, il Monte Generoso, che ci darà un bel da fare. Ci darà un bel da fare, perché comunque vorremmo promuovere il nostro territorio, soprattutto del Mendrisiotto, a vedere un po' più gente in giro in bicicletta per i boschi.
Giusto.
Bello.
Giusto,
perché voi abitate dove, Vittorio? Nel Mendrisiotto anche tu?
Nel Mendrisiotto, io dalla Valle di Muggio sono arrivato giù nel Mendrisiotto per amore, perché la mia ragazza mi stava perdendo nei pascoli e ha detto: forse è meglio che lo riportiamo un po' nel basso.
Molto bene.
E quindi siamo molto vicini di casa, e la fortuna che anche dopo gli orari di lavoro riusciamo comunque a occupare tanto il tempo nella nostra passione.
Senti, vi troviamo su Instagram Border Gravity Team?
Certo.
Assolutamente sì.
Allora vi scriviamo lì se abbiamo bisogno di info e pubblicateci le date delle gare o dei vostri impegni.
Certo,
sarà fatto, sarà fatto.
È stato un grande piacere conoscerti, Vittorio, grazie mille.
Grazie mille, ciao, a voi, Vittorio. Rosy, un abbraccio a tutti. Ciao Teo, ci vediamo tra poco. Ciao.
Tienicelo d'occhio, che lo vogliamo ancora intero per un paio d'anni, mi raccomando.
Ho messo gli occhiali apposta da quando lo conosco.
Ecco appunto. Bene. Un abbraccione. Ciao, caro.
Un abbraccione a voi, grazie ancora. Ciao.
Dopo leggeremo tutti i vostri messaggi, ma non abbiamo più tempo, quindi voglio rubare ancora a Teo Conconi un paio di istanti prima di congedarlo, ringraziandolo di cuore, che è stato stupendo, anche attorniato da persone magnifiche, ma di solito ci si attira quello che si merita, eh. Non è che ti arrivano le persone a caso, ma abbiamo capito che sei una persona splendida, che proprio brilla di luce propria. C'è il capitolo finale di questo libro, che è però uscito da un paio d'anni, nel 2019, e lì ti interroghi e dici: Matteo, oggi il capitolo finale, dice, come sono io oggi? Sono un normale, senza virgolette, lavoro, arrivo a casa, dopo il lavoro mi faccio una doccia, mangio qualcosa, se possibile di già pronto, esco con gli amici e due volte a settimana vado in palestra, la sera mi guardo una serie su Netflix e qualche volta mi fumo anche un sigaro e mi bevo un buon bicchiere di vino. Sono uno a cui piace fare le cose senza troppe chiacchiere. Sono passati 10 anni, aggiungo io, dal tuo incidente oggi, e vivi sempre a Balerna?
Vivo sempre a Palermo, sempre lì. Adesso vivo con la compagna, che era la mia vicina di casa, lei abitava sotto, la mia ragazza.
Mi hai trovato il cuore.
Su.
È venuta su con te a vivere. Allora, noi vi facciamo tanti auguri, ma leggo ancora questo pezzo. Tu dici: nella mia vita ho avuto momenti buoni e momenti no. Boh, qualcosa di più difficile hai passato, ma mi piace questo modo di ridurre, perché tanto il passato è andato così e l'abbiamo superato e sei un grande. Cadute e momenti per rialzarsi, come per tutti. Aggiungo io, come del downhill, ci sono anche per te queste cadute, anche finito il libro ci saranno delle difficoltà. Voi che avete letto fino a qui avrete capito che non è sempre tutto facile, ma non è nemmeno un dramma. Io ho perso il braccio tanti anni fa e quando vedo le moto sfrecciare sento un piccolo dolore dentro di me, ma ho riconquistato la mia indipendenza e tutto sommato ho solo perso un braccio, ho la vita. Vivere è un continuo percorso a ostacoli, non sarai mai felice al 100%, ma puoi provarci, puoi sbagliare, cadere, non mollare e dire: sono più forte di prima. Adesso io non lo voglio spoilerare, perché nel libro ci sono tanti capitoli che meritano di essere letti, e soprattutto sosteniamo la tua avventura, Più forte di prima, Salvioni Edizioni, non so se è ancora in stampa, ma glielo facciamo ristampare. Chiudimela tu questa puntata. Oggi come imposti la tua vita? Più o meno così? Ti alleni tanto per il downhill?
Sì, mi alleno, sì, non tantissimo, però mi alleno e amo appunto... La mia vita è praticamente uguale, nel senso, lavoro, casa, magari vado a bere qualcosa con gli amici, con la ragazza, camminate, ecco, faccio tante camminate più per l'allenamento al downhill, e quindi ecco, niente, tutto come prima.
Si dice che quando si passano le cose gravi e brutte poi ce le si dimentica, tu non puoi dimenticare quello che è passato.
No, è impossibile, infatti ci sono ancora dei momenti dove magari nel letto quando ti stai per addormentare ogni tanto ti capita quel... con la scintillina che ti ricorda quello che è passato, ma dopo tu ti giri dall'altra parte, sboffi e ti avete innanzi a dormire.
E sei contento di avere quello che è attorno a te, le tue cose, la tua certezza, la tua casa, i tuoi affetti, il tuo amore.
Sì, quella è la base di tutto, quindi alla fine non ho perso niente.
Matteo Conconi, Teo, è stato un grande, grande piacere, individuo perfetto, da oggi un po' meno sconosciuto, leggete il suo libro, Più forte di prima, perché tanto adesso ne scrive un altro per la vigilia di Natale. No, non ce la facciamo.
Ciao.
Per l'anno prossimo ti aspetto al Varco.
Dai, va bene.
Ciao Matteo.
Ciao, grazie.
Ciao,
a tutti.
Grazie.
Ciao.